Registriamo. Ok, allora, ci ho pensato un attimo, strada facendo, per cui ho le idee un filo più chiare anche sull'organizzazione del materiale che potrebbe interessarvi come discorso. Allora, il primo gruppo di cose che studiamo, soprattutto nella parte mia, come abbiamo visto la volta scorsa, adesso vuol dire in che senso, sarà relativo alla conoscenza, perché la conoscenza è uno dei punti dolenti per molti versi del nostro sistema attuale di comprensione del mondo e quindi richiede una serie di integrazioni e di messe a punto abbastanza significative, nel senso che parecchia roba ce la siamo persa. Ora vedremo un attimo di che si tratta. Voi, scusate se sono totalmente rimbambito, voi siete i miei studenti oppure siete... Ecco, quindi qualcosa dovreste aver fatto di mio.
Sì.
Ok, perfetto, quindi riprenderemo qualcosa, però come dicevo a loro questa è la magistrale. Quindi, essendo una magistrale, l'idea è che si studi alla fine in modo universitario, se non si sa più quando accade questa cosa, no? Piano piano rinviamo fino a quando uno va in pensione, cioè a quel punto che mi riscrivo all'università e forse la faccio, non è carino. Quindi l'idea generale è di riprendere quanto abbiamo detto con Edgar Morin dei Sette Saperi, approfondirlo, integrarlo con una serie di altri approfondimenti, un po' li avete già visti, un po' sono nuovi. E questo perché? Perché abbiamo detto, come dicevo a loro la settimana scorsa, che il problema dell'ambiente di fatto è la cartina tornasole delle difficoltà del paradigma moderno. Cioè il problema dell'ambiente segue ad una serie di scelte e di come dire, affermazioni, di asserzioni che noi abbiamo fatto sul mondo, ci siamo comportati di conseguenza e ci troviamo il mondo che ci troviamo adesso tra le mani. Ragionavamo del fatto che la cosa sembra stia prendendo una piega interessante, soprattutto grazie a questa povera crista di Greta Thunberg, o Thunberg, o come la vogliamo chiamare, che si è fatta carico di tutto il cinismo degli imbecilli che ancora non hanno capito in che cazzo di situazione ci troviamo, ma dai e dai, immagino. Avete visto che c'è un uragano di forza 5 che sta per arrivare sull'Irlanda e la Scozia? Tanto per capirsi, non ho mai visto prima, bisogna immaginare, no? È la prima volta che accade. Però credo che poi ne seguiranno, perché le condizioni purtroppo quelle sono. E come diceva il mio collaboratore, il dottor Toseroni, che farà lezione con altri specialisti, diciamo, più concreti giovedì pomeriggio, ormai questo c'è. Anche dovessimo diventare tutti improvvisamente virtuosi e capissimo tutti qual è il problema, quali le soluzioni, eccetera, questa è la situazione che c'è. Quindi al limite non peggiora, ma non è che improvvisamente torniamo ai bei tempi di quando c'erano le stagioni, no? Tutti i famosi luoghi comuni sulle mezze stagioni, però voi no, ma io mi ricordo le stagioni ed era comodo, lo sapete, da settembre a novembre c'era quello, poi c'era quell'altro. Dal nostro punto di vista questa cosa è estremamente comoda, perché ci permette di prevedere, ci permette di sentirci a nostro agio, ci permette di fare progetti, insomma tutta una serie di questioni, come sapete bene, che sono interessanti, no? Perché le aspettative, una volta che si configurano a un certo punto, ti danno certezza. Il problema è che quando poi non funzionano più, te trovi col cerino in mano, dici ok, mo. Quindi, questo è un po' il punto. La questione, quindi, è uno, capire meglio come funziona la conoscenza e come dovrebbe essere integrata per poter ragionare d'ambiente in modo sensato. Ma questo purtroppo porta con sé un ulteriore problema, ancora più profondo, che ha a che fare col modo in cui noi pensiamo l'ambiente. E questo è filosoficamente irto, come si dice, abbastanza complicato, quindi prima parliamo di conoscenza, poi parliamo di filosofia per certi versi. Siccome questo è il percorso che abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno lo dovrei fare un po' più tranquillamente, e appunto ho pensato di integrarlo per non sembrare sempre troppo teorico, anche se spero che vi siate resi conto che la coppia teoria-pratica è una truffa, perché non c'è assolutamente nulla che è soltanto teorico, non c'è nulla che sia soltanto pratico. Come al solito ci raccontiamo una serie di dicotomie e ci facciamo danni. Però, a parte quello, diciamo, visto che l'esame è a rischio ambientale e sicurezza, ci saranno appunto due o tre miei collaboratori che lavorano. Uno è un dirigente della protezione civile, uno ha una ditta di sicurezza e attrezzature, apparecchiature, un altro lavora in una grande ditta di oil and gas, quindi ha, come dire, proprio il polso degli impianti, le questioni, eccetera, che verranno a fare lezione il giovedì pomeriggio, perché noi abbiamo due lezioni, una stamattina e una domani pomeriggio, e loro dedichiamo il giovedì pomeriggio alla parte, diciamo, concreta, pratica, tanto per avere un minimo il polso della questione. Diciamo che loro ne abbiamo parlato essenzialmente, quindi il quadro teorico è lo stesso, non ci sono screzi particolari, non ci sono grosse difficoltà. Io mi occuperò più della, diciamo, parte epistemologica per molti versi, e loro integreranno quindi da quell'altro punto di vista. Ora, come dicevo alle vostre colleghe, io questo è un lavoro, è un tema che seguo da anni, quindi ho pubblicato svariate cose in proposito e quindi ci avvarremo anche di quelle. Tant'è che quindi i materiali d'esame, soprattutto per chi frequenta, saranno, mi pare abbiamo detto, i primi quattro capitoli del manuale, che è Sociologia dell'Ambiente, Edgar Morin, i sette saperi che dovreste avere senza nessuna difficoltà, e poi Condizione Umana di Beck, che invece è un testo un attimo più, diciamo, impegnativo. E se riusciamo, ma non credo che ancora avremo il tempo di farlo, poi ci sarebbe l'ultimo postumo di Beck, che si chiama Le metamorfosi del mondo, che è tutto impostato appunto sulla questione climatica, anche lui ambientale, eccetera, solo, come dire, le ore queste sono, quindi più di tanto non credo che riusciremo a fare. Allora, cominciamo quindi a parlare di conoscenza e rivediamo un attimo una serie di assunti che dovreste avere in qualche modo, ricordarvi almeno in qualche modo, ma li mettiamo a sistema un po' meglio. Abbiamo visto con Edgar Morin estensivamente che uno dei grandi problemi del nostro modo di conoscere è che non ci interroghiamo sul modo di conoscere, cioè noi ci interroghiamo esclusivamente sui risultati della conoscenza. Il problema qual è? E soprattutto perché questo accade? Questo accade perché ci siamo raccontati una storia che si chiama realtà oggettiva, da 300-400 anni a questa parte, per la quale il mondo ha una sua struttura definita, che noi siamo perfettamente in grado di comprendere, e che di conseguenza non c'è bisogno di starsi a interrogare sui modi in cui questo accade, perché c'è una convergenza immediata tra ciò che io dico e ciò che è, la situazione è perfetta. Non devo chiedermi, ecco perché c'è un primato dell'oggetto del sapere e non del sapere, perché il sapere viene visto come una traslitterazione, come in qualche modo una descrizione accurata, puntuale di quello che è, e quindi le cose, no? che ci interroghiamo, di che, come si dice a Roma, di che stiamo a parlare. Il problema è che non è vero. Il discorso della realtà oggettiva, tanto per anticipare qualcosa e richiamarvi qualcosa, è un discorso che ha a che fare, che ha fortissime radici immaginali, ed ha a che fare con una delle caratteristiche della nostra cultura fondante, che viene proprio dai tempi di Socrate, Platone, i primi filosofi. Noi ci siamo costruiti lungo un percorso, una notevole continuità, e questa continuità è quella del cercare un fondamento. No, se andate a vedere le parole che definiscono la nostra ricerca e gli strumenti della nostra ricerca, hanno tutte un etimo che parla di fondamento stabile, fondamento solido, base, eccetera, eccetera. Perché? Perché noi siamo quelli che non hanno un fondamento solido, no? La filosofia del XX secolo ci insegna che noi siamo quelli gettati nel mondo, se la vogliamo dire alla Husserl, e quindi ci interroghiamo da sempre sul perché siamo qui, chi siamo, dove andiamo, no? Le famose domande di Guzzanti di qualche tempo fa, che uno ride pure, però di fatto quelle restano. Sono 3.000 anni che ce le chiediamo, pure di più, e non abbiamo trovato un granché di soluzione e di risposta. Quindi la grande questione è questa. La strategia che noi abbiamo scelto contro, diciamo, quella che definiamo concezione orientale del mondo, è quella di cercare un fondamento. Quindi di scavare, 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 fino a trovare le ultime basi della realtà. Tant'è, come abbiamo già accennato, vi ricorderete, che la prima cosa che ancora prima di Socrate viene messa a fuoco da buona parte degli scienziati e dei pensatori è l'atomo. Atomo che, come da etimo, significa non divisibile. Quindi l'atomo di per sé è la minima unità disponibile della natura. Ok? Perché? Perché chiaramente l'idea è che se io trovo il mattone fondamentale in un grande Lego, dopodiché posso finalmente fare le cose e capire di che si tratta, invece di trovarmele date, come sembra invece normalmente la nostra esperienza. Quindi la ricerca del fondamento è la traccia, diciamo, fondante della nostra impresa culturale, insieme alla preferenza per un tipo di operazione logica. Se vi ricordate, Edgar Morin ci dice che il paradigma è una serie di scelte e di opzioni sulle operazioni logiche fondamentali, noi abbiamo scelto la disgiunzione, la separazione, che si sposa bene con la ricerca del fondamento ultimo, perché tu per cercare il fondamento ultimo che fai? Dividi, no? Prendi una cosa e la scomponi nelle sue componenti sempre più elementari fino a quando non arrivi al benedetto atomo. Quindi, come vedete, c'è una coerenza di fondo nelle scelte. Abbiamo deciso che quella era la via, abbiamo detto invece a contrario, e sulla scorta di un bellissimo libro che è pesante, però ve lo dico, magari qualcuno ha la passione della cosa, che si chiama Il Tao della Fisica, ed è scritto da un fisico, quindi non parliamo di filosofi, parliamo di gente. Infatti poi si vede che è scritto da un fisico, si chiama un po' di passaggi abbastanza impegnativi per il profano, però questo si chiama Fritz of Capra, ed è un testo del 70, quindi parliamo di nuovo di, no, epoche geologiche dal vostro punto di vista, nel quale lui mette in fila tutta una serie di omologie, di armonie tra testi spirituali e mistici orientali e testi fisici occidentali, che dicono la stessa cosa. Di fatto noi siamo arrivati dopo 3500 anni alla concezione dell'universo che gli indù hanno da 3500 anni. Però adesso noi abbiamo le prove provate, no, non ci fidavamo, quindi adesso, però vabbè, comunque, prescindendo da questo, il punto qual è? Che loro hanno sempre posto l'accento sul mutamento e non sulla stabilità. Cioè, loro hanno sempre dipinto il mondo come un processo, dicendovi guardate che le cose sono un'illusione, perché tutto cambia. Noi eravamo una bella parte della nostra cultura, l'aveva intuito questa cosa, vi ricorderete probabilmente Eraclito, non a caso è uno dei miei filosofi preferiti in assoluto, col Pantarei in qualche misura voleva dire esattamente questo. Eraclito poi lo riprenderemo, perché paradossalmente gli strumenti per pensare il nuovo universo di cui che abbiamo a disposizione partono da lì, sono frammenti di Eraclito, figurate, uno si chiede, vabbè, potevamo partire direttamente da lì per fare eternità. Vabbè, però comunque abbiamo fatto questo cammino qui, e quindi ci accorgiamo che, per esempio, quel discorso che abbiamo fatto, se vi ricordate, su struttura e azione come fondamento della sociologia, no? Quindi alcuni preferiscono l'una, alcuni preferiscono l'altra, è una coppia globale, nel senso che la preferenza per la struttura o per l'azione porta a modi di pensare diversi e conseguenze diverse, tanto per quello che dicevamo della teoria e della pratica, non è che se fai queste scelte poi restano lì, portano con sé dei risultati, delle pratiche, delle esclusioni, eccetera. Quindi il punto della questione è che noi, attraverso queste scelte paradigmatiche in senso forte, abbiamo creato un sistema di interpretazione del mondo che ha una sua coerenza, una sua verosimiglianza, che si è venuta confortando nel tempo, tanto da portarci a pensare che di fatto, grazie ad alcune procedure, ad alcune modalità, a un certo modo di pensare, informato all'attività che noi riteniamo la più importante del nostro arsenale epistemologico, quindi la matematica e i vari ragionamenti di conseguenza, abbiamo pensato di essere in grado di descrivere la realtà com'è. E quindi, come dicevamo, una serie di conseguenze. Quindi non mi interrogo sulle modalità che utilizzo, perché le ritengo oggettive, scientifiche, assolute. Funzionano, basta. E questo è un po', diciamo, il quadro che si è venuto delineando da metà 600 con la rivoluzione scientifica fino agli inizi del 900. Il che vuol dire che già ci abbiamo un secolo di ritardo, perché noi parliamo di gente, quello che diremo oggi, l'hanno pensato agli albori del XX secolo. 1908, 1912, 1920. Solo che, come sapremo, come forse vi ricorderete, secondo un altro grande teorico del paradigma, che è colui che, diciamo, ha riportato la parola in auge, ed è Thomas Kuhn, il paradigma ha una inerzia. Il paradigma resiste alle smentite, non è qualcosa che accetta prontamente di essere sbagliato. Anche perché il paradigma è qualcosa che non si limita al mondo scientifico, come si comincia a intuire facilmente da Kuhn e poi si vede chiaramente negli sviluppi ulteriori dell'idea, ma è qualcosa che informa di sé la cultura all'interno della quale è vigente, e quindi informa di sé i rapporti di potere, informa di sé il sistema dei privilegi e delle diseguaglianze, crea ovviamente delle situazioni di privilegio e di convenienza, per cui quelli che si trovano all'interno del paradigma non hanno e sono nelle buone posizioni, non hanno nessun interesse a mandare tutto per aria a favore di altri, no? Quindi ci sono esseri umani paradigma è un buon concetto, secondo me è un ottimo strumento perché sottolinea questo, ovvero sia che l'atto conoscitivo, le scelte fondanti della realtà sono scelte fatte da esseri umani che hanno delle loro motivazioni, hanno delle loro spinte che non sono quelle che ci racconta la scienza, quindi il sapere per sé, no? Bianco, assolutamente luminoso, senza nessun tipo di interesse oggettivo ed egoistico. No, il sapere è sempre stato un sapere che ha avuto, no, diverse declinazioni. Da questo punto di vista è opportuno anche ricordare le famose libidines di Sant'Agostino che riprendeva Maffesoli, no? Ci sono tre grandi spinte, sapete, la libido dominandi, la libido sciendi e la libido senziendi. Che vuol dire? Io posso essere spinto al sapere per un'esigenza di dominio della realtà, che la conosciamo abbastanza bene, posso essere spinto al sapere per il sapere stesso, no? Per il prestigio che mi dona, per il fatto che mi permette di sapere di più, per il fatto che mi dà ebbrezza, no? Perché il sapere porta con sé la famosa hubris, l'ebbrezza che è quasi divina, per la quale ci sentiamo in grado di modificare il mondo, andare a toccare il DNA, le forze nucleari, no? Tutte queste cosette qui che non abbiamo minimamente capito, ma che usiamo senza grossi ritegni. E poi la libido senziendi, che invece è quella della gioia del conoscere. No, conoscere è bello, io sono sempre stato, non lo sapevo, prima di scoprire che c'era, che Sant'Agostino aveva parlato, già lo sapevo, nel senso che a me conoscere piace, quello è il punto, lo faccio perché mi diverte, perché mi dà soddisfazione, perché mi permette di capire meglio il mondo, no? Questo è il punto, poi non voglio dominarlo, il mondo a me sarebbe bellissimo, come dire, poveraccio, che lo lasciassimo perdere e ci vivessimo serenamente dentro, però comunque, insomma, ecco, sono tre motivi per i quali noi tendenzialmente siamo spinti alla conoscenza, ci dice Sant'Agostino. Io integrerei a questo punto, dopo tutti questi anni di pratica, nel senso che la nostra conoscenza è, tanto per di nuovo colpire la questione teoria e pratica, conoscere equivale a creare il mondo. Quindi non è che potremmo non farlo, di nuovo, no? Ci diamo sempre l'idea e campiamo su questa cosa per la quale possiamo scegliere se fare o meno certe cose. Ma se noi non facessimo questa non avremmo un mondo in cui vivere, per cui, no, è un po' complicato, perché come vedremo questo discorso di conoscenza e paradigma porta a incidere sull'idea stessa di realtà. Credo che l'abbiate minimo capito, visto che parliamo della favola della realtà oggettiva, quindi è chiaro che dal mio punto di vista la realtà oggettiva non c'è, e non solo dal mio punto di vista ma anche da quello dei grandi fisici del XX secolo, insomma, che sono parecchi a dirlo oramai. Però appunto il problema è che il paradigma è un po', come dire, restio ad accettare questa cosa e richiede perciò magari gli adeguamenti, slittamenti, facciate contro il muro, eccetera, eccetera. Diciamo che di per sé a me andrebbe anche bene, voglio dire, no? A un certo punto uno con calma si accorge. Il problema è che noi ci siamo dotati di strumenti talmente efficaci nel perturbare gli equilibri planetari che la domanda è: ma ci abbiamo abbastanza tempo per capirlo attraverso le facciate contro il muro, oppure una volta che l'avremo capito sarà troppo tardi? Perché la questione ambientale oggi purtroppo si configura in questi termini, cioè noi ci comportiamo sempre come se avessimo tutto il tempo del mondo, senza vedere che sto tutto il tempo del mondo ce lo siamo bruciato parecchio alle spalle. Io credo che dal mio punto di vista è anche un problema seriamente etico nei vostri confronti, perché io, bene o male, le stagioni l'ho visto, ho visto i ghiacciai in Val d'Aosta, ogni volta che sento parlare di questi nuovi sviluppi mi viene lo stomaco così, perché ho fatto ghiacciaio in Val d'Aosta, ho visto la Val Ferrara, il ghiacciaio di Tresa, c'è tutto scomparso. Le grance orasche erano, come dire, una delle dei caratteri centrali di tutto il panorama alpino di quell'area, stanno scomparendo pure loro, quindi vedete che anche a livello di esperienza vissuta la questione è abbastanza viva. Però ecco, quello che continua a colpire, appunto leggo i commenti della Fridays for Future, leggo gli articoli dei giornali, mi rendo conto che noi siamo proprio blindati nel non volerlo. E come dice il proverbio, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, quindi bisogna escogitare dei modi per riuscire a trasmettere questa urgenza e questa centralità che al momento non abbiamo. Quindi è chiaro che già vi dico da ora, non è che ho le soluzioni in tasca. L'idea è che si ragioni il più possibile con il più possibile di persone con teste pensanti per cercare di trovare delle strategie. Le strategie ad oggi non ci sono. Uno dei grandi problemi che mettevo in luce l'altro giorno è che questo modo di concepire il sapere è stato totalmente contraddittorio, nel senso che in qualche misura ha diffuso l'idea che sapere non serva, no? Perché se il sapere è oggettivo, allora a me basta internet, nell'ottica, no? Con cui non serve che io studi, perché tanto che studio a fare, devo sapere delle cose oggettive che stanno scritte lì, quando mi serve le vedo, arrivederci, grazie, no? Ecco, questo è devastante per un mondo che invece è perennemente costruito e ricostruito da quelli che ci stanno dentro. Noi avremmo dovuto lavorare diffondendo l'idea che siamo quelli che fanno la realtà. Invece abbiamo fatto una strategia totalmente opposta di alibi, di deresponsabilizzazione, che questo è di fatto. Abbiamo detto, no, sta lì, è dato, ha un significato, io ho gli strumenti per leggere quel significato, non c'entro niente, io sono fuori. Questo è il punto. Capite? Questa cosa non va, perché non funziona così. Quella è la tragedia. No, anche fosse stato, lo stiamo gestendo in modo orribile, ma il problema è che non è così. Il mondo è molto più di quello che noi immaginiamo di sapere, è molto più delle nostre formule. Tant'è che le nostre formule, ogni volta che si mettono alla prova nel cercare di capirlo, sbagliano. Guardate i risultati recenti, no? Soprattutto su disgelo e tutto il resto, non c'è un dato che sta funzionando come previsto. Oggi doveva essere cercato le temperature, no? Eccoci qua, tutti quanti ancora a 25 gradi, come se niente fosse, però non funzionano. I modelli sono saltati tutti. Il disgelo doveva avvenire secondo certi ritmi, sta avvenendo a velocità vertiginosamente più accelerate, no? La Groenlandia è già diventata un altro po' la famosa Groenlandia di cui parla, sapete che Groenlandia vuol dire terra verde, no? Quindi non è che non c'è mai stata sta cosa, solo era 20.000 rotti anni fa, improvvisamente già ritroviamo lì. Quindi ci sono una serie di situazioni che sono eclatanti nel manifestare lo scarto tra il nostro sapere e la realtà. Perciò, insomma, diciamo che il problema si pone in modo abbastanza puntuto per molti versi. Allora, la questione, come dicevamo, è l'idea di realtà oggettiva è un'idea che è controproducente. È controproducente perché in qualche modo toglie il motivo del conoscere. No? Noi abbiamo strutturato un mondo fondamentalmente, come vedremo anche in Beck, nel quale alcuni conoscono per lavoro e sono gli esperti, e gli altri si avvalgono del loro sapere per vivere. Vi renderete conto, al di là di tutto, che questo discorso è anche un discorso di potere. Facciamo finta che non sia vero, ma l'intera storia della modernità, dalla revisione delle piante delle città in poi, è una storia di controllo e di espropriazione. Cioè, noi siamo stati da 300 e rotti anni perennemente espropriati di competenze che prima erano normalmente diffuse in nome dell'expertise di altri, di alcuni. Allora, se tu prendi se fai un gioco intellettuale semplice, tu dici, allora io prendo uno del XII secolo e lo porto ad oggi e io vado nel XII secolo. Allora, quello del XII secolo probabilmente sopravvive perché comunque qualcosa con cui organizzarsi, mangiare, costruire, la trova. Io nel XII secolo muoio due giorni, tre giorni, domani, che faccio? Cioè, chi di noi è in grado di costruirsi qualcosa? Anche male. Il grande problema qual è? A me serve costruire dei capolavori o mi serve costruirmi una casa? Se mi serve costruirmi una casa, devo avere alcune informazioni di base. Dopodiché, se voglio fare un palazzo, chiamo l'architetto. Ma non è che devo chiamare l'architetto se non so se è questa la cosa. Cioè, noi abbiamo costruito un sistema nel quale io, se non c'è uno che ha la laurea, la certificazione, il master, i bollini, eccetera, non posso più fare nulla. Non sono in grado, non sono ritenuto competente di fare niente. Manco spostarmi in tramezzo a casa, manco fa un buco nel muro, manco piantare in chiodo, niente. Questa è un'espropriazione radicale, ragazzi. Come vedremo, anche da un punto di vista proprio conoscitivo cinestetico, la mettiamo giù difficile, però anche da un punto di vista di semplice comprensione di sé, vi rendete conto che il non essere mai in grado di fare qualcosa è frustrante, genera un senso di bassissima autostima. E poi vi ricordo un'altra cosa, il paradosso dell'expertise è che tu puoi essere esperto in quante cose? Tre. Famo 5, oggi mi sento particolarmente ottimista. Ok, tu con 5 cose campi? No. Quindi tu, se sei esperto da qualche parte, in tutto il resto sei lo stesso torso del broccolo che sono gli altri nei confronti del tuo sapere. Cosa mi spiego? Quindi di fatto in questa giostra non c'è qualcuno che sta bene. C'è qualcuno che sta meglio rispetto agli altri, ma che stia tranquillo, serenamente soddisfatto di sé, non può esserci. Perché se tu sei un eccellente specialista di tappi di bottiglie, perché ci sono anche quelli, ragazzi, lo puoi fare, va benissimo, ma quando vai a casa non ti sai montare la lampadina, non ti sai fare buco nel muro, non sai stapparti l'eventuale scarico, eccetera, eccetera. E quindi limito ovviamente a questioni banali quotidiane, ma banali quotidiane ne parlo giugno. Quanti sono in grado di smontarsi lo scarico del bagno? Quanti sono in grado di metterci le mani? Quanti sanno le varie differenze fra tipi di lampadine, richieste energetiche, vie di consumo, eccetera? Comincia a diventare un po' complicato. Tant'è che io quando arrivai all'università la prima volta, io ho fatto 10 anni di commercio e di assistenza tecnica, quindi bene o male un minimo di cose le so, anche se le so in modo del tutto empirico, perché mio padre ha cercato di spiegarmi le leggi, ma io la fisica purtroppo non me prendo. E allora di conseguenza che succede? Che arrivo all'università e mi danno la mia lampada dello scrittoio senza lampadina, e io scendo, mi compro la lampadina, la monto, arriva il tecnico laureato e mi dice: ma che hai fatto? Io non ho la lampadina. I tuoi colleghi avrebbero riempito un modulo e si sarebbero fatta venire a prendere. Io ho detto: io sparatemi qui, perché devo campare così, non voglio, grazie, no? Esco dalla cosa, mi chiamo fuori. Però il punto è quello, cioè noi siamo in un tipo di ragionamento per il quale qualunque attività richiede uno specialista, tanto da arrivare ai famosi life coach, che sono la parte più divertente dal mio punto di vista, no? Uno si chiede con che criterio uno può sapere meglio di me come io devo vivere, però questo è quello che mi viene raccontato e molti non lo accettano, perché la forma mentis è il problema. Cosa mi spiego? Cioè, quando tu vieni educato a pensare che c'è sempre qualcuno che sta meglio di te, qualunque cosa ti riguardi, alla fine tu chiaramente cerchi qualcuno per qualsiasi cosa. Vuoi andare a fare acquisti, cerchi il tuo shopper, vuoi andare a palestra, cerchi il tuo trainer, vuoi andare a vivere, cerchi il tuo coach. Insomma, è chiaro. Però vi rendete conto che il gioco di debolezza è questo. Quello è il problema, no? Noi ci costruiamo come non capaci, anche se il discorso e la retorica diffusi sono assolutamente l'opposto, no? Noi siamo i soggetti moderni, autonomi, capaci di qualsiasi cosa, gli imprenditori di noi stessi, no? Tutte ste fregnacce. Ma al di là della fregnaccia, che scusatemi il termine, il problema è che sono dei processi sociali noti, ma come dice Jean Baudrillard, uno di cui parleremo spesso, e il re è morto, viva il re, che vuol dire che noi parliamo quasi sempre di ciò che non c'è più. Quindi parliamo tanto della capacità del soggetto, non è casuale, ne parliamo perché non c'è rimasto più niente di quella capacità. Parliamo tanto di innovazione e creatività perché non ci sono più. Noi stiamo ancora oggi, nella scienza e in tantissimi altri settori, utilizzando ciò che è stato elaborato nella prima metà del XX secolo, fino alla guerra mondiale. La guerra mondiale è stato in qualche modo quasi l'acme traumatico del tutto. Credo che ci siano, se perdessimo tempo ad analizzare la questione, ci sarebbe probabilmente una logica per questo tipo di cosa, visto che ciò che è stato pensato lì è stato pensato per poi diventare un disastro, no? Saprete tutti, immagino, che buona parte degli scienziati del progetto Manhattan, che è stato la bomba atomica, dopo aver visto i risultati della bomba atomica, o si è suicidata, ha avuto crisi di nervi, è passata la vita in depressione totale, no? Cioè, Oppenheimer, che diceva che sono diventato il distruttore dei mondi, e non è che lo dicesse con una battuta, lo diceva nel senso, cioè lui si sono resi conto dopo, noi ancora non abbiamo capito. Però il grande nostro problema è che noi di solito ci rendiamo conto dopo, e finché non hai la bomba atomica va pure bene, quando c'è la bomba atomica non è più il caso, perché il danno l'hai fatto ed è un danno serio, che poco da fa. Noi stiamo giocando con cose che non abbiamo sviluppato. Dell'energia nucleare noi non sappiamo niente. Questo è il fatto. Sappiamo che c'è, ma perché c'è? Buio totale, croci. Figuratevi, come tante altre cose, ovviamente, no? E questo ce lo insegna Capra, tenetelo a mente. Quando nella fisica si parla di costanti, tipo la velocità della luce, la carica dell'elettrone, i numeri, il pi/r, no, queste cose, ecco, sono cose di fisica. Cioè la costante è qualcosa che abbiamo misurato, abbiamo scoperto che ha quel valore, ma noi lo sappiamo perché. Cioè, se uno ti chiedesse perché la velocità della luce è 300.000 km al secondo, boh, perché lo vedo. Non c'è una spiegazione, non so se mi spiego, capite? Ecco perché vi dico che la nostra cultura e il nostro sapere sono condizionati, sono seriamente condizionati, perché tutti questi aspetti che diamo, no, a costante, anche la parola ti sembra in qualche misura confortare, no? Quindi, tranquillo, ma la domanda che dovrebbe esserci dietro, cioè, perché quella di non 320.000, 280, 500, buio totale.
Quindi non viene
a
chiamare costante ciò che non sappiamo spiegare?
Diciamo che è una strategia cognitiva rassicurante per molti versi, però dovremmo sapere, non lo sappiamo, che quelli sono dei buchi neri nella conoscenza, cioè noi abbiamo verificato che è quello il valore, ma mica lo sappiamo per quale ragione. Non so se mi spiego. Cioè, è un modo empirico che per molti versi va bene, ma dovrebbe farti capire che il tuo sapere non è così perfetto come mi stai raccontando, perché ci sono una serie di questioni, no? Come il rapporto della sezione aurea, tutta una serie della sequenza di Fibonacci, una serie di cose che si verificano ovunque. Non so se ne avete qualcosa, sapete più o meno di che sto parlando. È una sequenza di un certo, per esempio quella delle conchiglie che hanno un andamento di un certo genere, è quella sequenza di Fibonacci, non che la sezione aurea. E la si trova ovunque nel mondo, nell'universo. A me abbiamo idea del perché. È lì. Se la vado a cercare la trovo, non ho idea del perché ci sia, perché tra quella non un'altra e via discorrendo. Quindi sono aspetti del sapere scientifico che, come vedete, sono accuratamente nascosti. Nessuno ti dice che sotto quella ovvia questione da AC è uguale a MC2, no, AC sta là, è quella, perché sta là, non lo sappiamo. Cioè, poi ci faccio le cose, la inverto, la alzo al quadrato, la abbasso, ci faccio quello che mi pare, ma non so perché. No, quindi ecco, il problema è serio da questo punto di vista. Di nuovo, perché è serio? Perché abbiamo perso la consapevolezza del fatto. No, noi abbiamo detto già dagli anni, i primi anni di studio con me, che non ci sono ad oggi altri modi di conoscere. O meglio, sfumo un po' la questione, ci sarebbero altri modi di conoscere. Perché se vi ricordaste, non so se lo sapete, non te lo dico, come diceva Simmel, la via della cultura è una delle vie del sapere. Non devi necessariamente passare la cultura, c'è la via del santo, c'è la via del folle, ce ne sono tante altre. Quindi, per questo tipo di sapere, per esempio, sulla scorta di Capra di cui vi parlavo prima, noi sappiamo che la mistica orientale è un altro modo per sapere, che probabilmente è migliore del nostro per certi versi, perché l'esperienza dell'illuminazione dovrebbe darti la percezione della globalità delle questioni, dell'interconnessione del tutto, di quello di cui parla il New Age, senza spesso sapere di che parliamo, ma questo dovrebbe... Il problema qual è? Che non è trasmissibile. Allora, nel modo di conoscere il mondo che abbiamo adottato noi, che è quello della parola, della spiegazione, in qualche misura della creazione di un sistema di comprensione di ciò che abbiamo davanti, quella prassi va bene per pochi, tant'è che i nostri mistici sono stati Santa Teresa, San Francesco, no? Tutti questi che probabilmente hanno raggiunto quel tipo di illuminazione, ma poi dopo la parola non è in grado di dire quello che il mondo dovrebbe essere. E questo è uno dei grandi problemi della fisica contemporanea. La fisica contemporanea non è più descrivibile. Da un punto di vista di sistema di modellistica matematica non fa una piega. Nel momento in cui ti devo spiegare le 4, 5, 6 dimensioni, la parola finisce. Capite? Il linguaggio è limitato. Ed è quello che dicono i mistici orientali da sempre. La parola è utile per fare delle cose, ma non credere che ti possa parlare della verità del mondo, perché non è in grado. Ecco, quindi noi sbattiamo costantemente con questa parola. Noi della parola abbiamo fatto scempio, spesso e volentieri, ne abbiamo fatto un uso meraviglioso, perché poi insomma abbiamo effettivamente scoperto e pensato cose che nessun'altra cultura ha mai raggiunto, ma poi l'uso che alla fine che ne è risultato, purtroppo, diciamo, sia assolutamente discutibile, ecco, mettiamola così, e censurabile. Per cui abbiamo questa questione aperta sul come dire, sulla consistenza delle basi di questo sapere scientifico. Consistenza che si è poi manifestata ulteriormente in tutta la messe delle grandi scoperte del XX secolo, che sono tutte scoperte che parlano esattamente di questo, contro quello che si può definire l'ottimismo di Laplace, che era quello del moderno meccanicismo di un certo periodo fino al 1800, che pretendeva che il mondo fosse un meccanismo e di conseguenza fosse infine conoscibile tutto, no? Diceva Laplace: se io avessi tutte le informazioni relative all'istante T, potrei dire che succede all'istante T a livello generale. Ecco, questo è un ottimismo che derivava, come abbiamo già detto e ridiremo estensivamente, da un modo di vedere immaginale di un certo tipo, ma non aveva nessun riscontro nella realtà, tant'è che la prima grande questione del XX secolo è la relatività. Relatività che significa? Significa che non c'è nulla di assoluto, ma è difficile, uno segue. Relatività vuol dire che le situazioni, le circostanze, le leggi, i valori mutano a seconda di una serie di variabili. Perciò quello che è vero per te non è vero per te. Semplice. Questo già di suo, no? Tant'è che appunto Einstein era disperato perché diceva cambiato tutto, ma nella prassi non è cambiato niente. Non abbiamo preso atto di questa cosa. Ma poi ne sono arrivate altre. È arrivato Heisenberg con il teorema dell'indeterminatezza. Sono arrivati i teoremi di Turing e di quell'altro. Il teorema dell'incompletezza da una parte, di Gödel, il teorema di Turing della simulazione e delle altre varie questioni, ed ecco là che praticamente il risultato, il quadro che ne esce, è che la matematica non è sto sapere fondato e perfetto sul quale avevamo scommesso nel costruire il nostro sistema di riferimento, ma anch'esso è un sistema che necessita di affermazioni apodittiche, ovvero sia cose che non sono dimostrabili. Questo è il punto centrale. Se le voglio dimostrare devo andare in un altro sistema e continuo il gioco del salto all'indietro che conosciamo piuttosto bene. Noi perché abbiamo privilegiato così la matematica? Perché dal nostro punto di vista la matematica era fatta e finita. Di nuovo, solida. No? Ecco, il XX secolo ci ha detto che non è vero, di solido non c'è assolutamente nulla. No? Tant'è che appunto il principio di Heisenberg cosa dice? Che io se voglio osservare una particella subatomica o ne osservo un aspetto o ne osservo un altro, ma non è che questo vuol dire che al momento è così poi potrò osservarli entrambi, ma è proprio che la realtà è fatta così, la famosa realtà tra virgolette, o la studio e quindi la delimito da un certo punto di vista per delineare altri, o viceversa, il reale come lo stiamo scoprendo è movimento perenne. È flusso e è oltretutto in modi che noi non riusciamo a concepire, perché noi abbiamo la rappresentazione dell'elettrone, ma non faccio di dire su questo termine perché è tanto uguale, ma ce l'avete presente, è quella della radioattività, no? Tutte queste orbite intorno. Ecco, allora, tanto per darvi un'idea, un atomo, se noi dovessimo raffigurarcelo, dice Capra, prendete la cupola di San Pietro, mettete al centro dello spazio della cupola un nocciolo di ciliegia e avrete il rapporto tra il centro dell'atomo e le orbite elettroniche. Mi rendo conto di quello che dico. Ma poi il problema è che le orbite elettroniche non sono orbite, ma sono stati di energia e di esistenza. Cioè gli elettroni passano da uno stato di energia all'altro, definito in termini discreti che sono i famosi quanti, ma nel frattempo noi non sappiamo dove siano. Scompaiono. Non è che girano come la Luna intorno alla Terra, la Luna intorno alla Terra sta là, gira, noi siamo tranquilli. E abbiamo costruito il modello d'atomo su questo. Non è così. Non so se mi spiego. La tragedia della questione. No? L'atomo doveva essere sta pietra fondante e ci si rivela un buco nero in ultima analisi. Perché? Perché il nucleo è minuscolo rispetto alle dimensioni dell'atomo, che già sono minuscole di loro, ovviamente, senza che sto a parlare di milionesimi di millimetro, insomma, più o meno lo sapete. Ecco, all'interno di questa minuscola cosa c'è un abisso vuoto, all'interno di questo abisso c'è un posto, una cosa piccola, 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 che è nullo, che viene tenuto insieme da forze inimmaginabili, delle quali non sappiamo assolutamente niente. Sappiamo solo usarle, più o meno. Con i danni che ne conseguono, perché ovviamente poi non abbiamo. Tanto per darvi un'idea, poi non vado oltre perché tutte queste particelle che devono essere fisse si possono scomporre le une nelle altre, non hanno nessun tipo di, come dire, nelle particelle subatomiche cade completamente il discorso del soggetto-oggetto per molti versi, ma anche il discorso dell'oggetto in sé, cioè le particelle sono contemporaneamente particella e onda, a seconda del modo nel quale vengono apprezzate, cioè quindi sono una manifestazione variabile di un livello base di energia. Ecco perché vi dico che poi gli indù hanno ragione, perché è tutto movimento. Non c'è la particella, cosa mi spiego? c'è uno stato dell'energia che posso definire in un certo modo chiamandolo particella, che poi adrone, neutrone, neutrino, ione, vi risparmio le centinaia di denominazioni diverse, i modi, il fatto che esistano o non esistano, che eventuali siano vere, siano pretese dalle formule di Feynman, eccetera, eccetera. Però il concetto centrale è che noi in ultima analisi abbiamo scoperto che la sostanza è un termine centrale del nostro conoscere, perché che vuol dire? Vuol dire quello che sta sotto. Quindi noi cerchiamo da sempre la sostanza. Non è casuale anche tutto il discorso della teoria e della pratica, no? La pratica ha a che fare con la sostanza, la teoria ha a che fare con le cazzate. Non va, non tiene proprio, non regge da nessun punto di vista, ma neanche da un punto di vista di conoscenza scientifica, quindi consacrata da tutti quanti i vari metodi e richieste e pretese del protocollo scientifico. La scoperta finale è che non sappiamo assolutamente dove mettiamo, non riusciamo a capire. E la stessa meccanica quantistica ad oggi è un discreto ginepraio con una infinita serie di teorie di gente che afferma cose, non afferma cose, cioè è veramente la metafisica contemporanea, è quella. Anche perché vi ricordo che metafisica, al di là del fatto che significa i libri accanto a quelli della fisica da un punto di vista proprio pratico, iniziale, ma voleva dire qualcosa che non ha immediata verificabilità empirica, no? E tutta la fisica del XX secolo di verificabilità empirica non ne ha proprio manco l'ombra, perché quello che accade, accade grazie a grafici che descrivono cose che ci vengono. In ultima analisi, io che ne so che è vero che dentro il ciclotrone ci sta passando veramente un fotone accelerato a una velocità tale da poter, mi devo fidare, arriva uno un pezzo di carta, mi fa vedere una riga, ecco, vedi, questo è il fotone. Ah, grazie. Che c'è di fisico in tutto questo? Non so se mi spiego. No. Quindi noi, tanto per cambiare, accettiamo per buono, perché comincerebbe a diventare complicato, poi è un po' troppo complottista dire che se stanno a mettere tutto questa una pianta, però lo accettiamo per buono, su un atto di fede, non c'è nessun tipo di verifica concreta di questo, non è possibile, non è che la teoria riguardi, ah ecco, è vero, San Tommaso, che era l'idea. Quindi la fisica contemporanea di fatto è una metafisica, una bella metafisica, se riusciamo a fare in tempo ne parliamo, perché ne sto leggendo parecchio, però insomma l'idea generale che volevo trasmettervi era esattamente questa: rispetto a questo quadro il discorso di realtà oggettiva fa ridere. La realtà oggettiva è qualcosa che va reinterpretato, che è ovvio che la sedia è solida, io vabbè ho capito, gli atomi sono tutti strani, ma questa sedia mi regge, me lo vedo, quindi è chiaro, su questo siamo d'accordo. Ma che questo in qualche misura sia uno stato della realtà e uno stato della materia e dell'energia, io lo posso sapere. Posso regolarmi di conseguenza e posso rendermi conto di una serie di ricadute di questo mio modo di sapere, che ovviamente prendono in qualche misura atto del background che c'è su tutto questo. Anche perché molti dei processi che noi avevamo limitato al mondo subatomico, perché tanto per cambiare, abbiamo detto l'inerzia, il paradigma è sempre la stessa, no? Quindi noi oggi abbiamo una situazione complicata, nel senso che per ciò che ha a che fare col mondo normale vale la relatività, per ciò che ha a che fare col mondo subatomico vale la meccanica quantistica, ma se due non si riesce a unificare queste concezioni. Quindi di fatto ci troviamo con due paradigmi che per il momento non dialogano. E quindi che cosa si è detto per proteggere tutto quanto era stato detto fino ad oggi? Sì, tutte queste cose sono bellissime, però valgono il subatomico sta là, per qualche cosa. Ecco, purtroppo non funziona così. Quindi abbiamo una serie di notizie, una serie di scoperte che ci in qualche misura autorizzano a ritenere di essere noi stessi probabilmente frutto e risultato di dinamiche subatomiche. Quindi capite che la questione è molto più complicata del previsto. Però, detto questo, il punto centrale sta lì, ovvero sia noi dobbiamo trovare un modo per restituire alla conoscenza la sua caratteristica creativa vera, profonda, e il suo potenziale di ulteriore conoscenza. Dobbiamo immaginare una situazione che per noi ovviamente è complessa, perché noi siamo cresciuti in questo paradigma, ci hanno educato con tutte queste cose, tutti noi abbiamo una serie di aspettative inconsapevoli nei confronti del mondo che nascono da lì. No? Noi siamo gli stessi che possono dire senza nessuna difficoltà, beh, il mio corpo oggi è affaticato, come se io fossi qualcos'altro. Però noi parliamo del nostro corpo come se fosse una realtà separata, un oggetto di studio, un oggetto di intervento, tant'è che poi andiamo in palestra, no? Faccio il dottore lui, come se stessimo lavorando alla macchina, so che noi siamo Però siamo talmente stati abituati a considerarci in quel modo che non facciamo caso che è un assurdo logico dire il mio corpo. O potrei dire che fosse un fantasma anche di qui che parla del mio corpo qui e dice quello è il mio corpo e io invece sono. Che è la rappresentazione cartesiana, ovviamente. Perciò ci sono tutta una serie di questioni che vanno messe pian piano a punto. Ora, direi che ci possiamo prendere un piccolo break. Ok, allora, forse vi ricorderete la questione, l'avevamo affrontata da altri punti di vista, ma torna estremamente utile anche per quello che ci vogliamo dire oggi. Allora, perché la conoscenza non può ambire ad essere oggettiva? Perché il nostro modo di conoscere avviene attraverso riduzioni, come abbiamo detto più volte, ovvero sia che cosa accade? Che noi da una realtà che chiamiamo realtà, lo vedete non a caso perché la parola realtà comincia a essere un po' complicata altrimenti da declinare, quindi da una situazione di come dire, sovrabbondanza, esagerazione, infinità di significati, per riduzione otteniamo un mondo vivibile, no? Quello che chiamavamo in qualche modo Wittigkeit, se vi ricordate, era l'insieme delle culture oggettive. Diciamo che noi realizziamo la nostra cultura oggettiva riducendo le potenzialità di significato della realtà a qualcosa che siamo in grado di concepire. Perché noi siamo comunque, e questa è una cosa che ribadiremo spesso e volentieri, animali con dei limiti. Possiamo essere fighissimi per quanto vogliamo dircelo e raccontarcelo, ma i nostri sensi, le nostre facoltà percettive, il nostro cervello sono limitati. Ci offrono una prospettiva, una possibilità, una serie di potenzialità di comprensione, ma non altre. No, facciamo un esempio banale, l'orecchio percepisce le frequenze da A a B e non sopra e non sotto, che però ci sono lo stesso, ma per noi è come se non ci fossero, ma ci sono. Lo sguardo, l'occhio, percepisce le frequenze del visibile e tutte le altre non le vede, ma quelle non è che non ci sono. Ci sono, ma io non le vedo. Non so se la cosa è chiara. Quindi è ovvio che io in qualche misura ho della realtà una visione parziale. Semplice. Il mio cervello si è perfezionato nel corso degli anni, dei milioni d'anni, come vedremo, ho già accennato l'altra volta, ma è qualcosa su cui batterò molto perché l'idea di continuità nell'evoluzione è qualcosa che noi non abbiamo mai apprezzato bene, nel senso che è un altro dei problemi del nostro sapere, ma il nostro cervello appunto si è evoluto, probabilmente avrebbe delle potenzialità diverse da quelle che noi siamo in grado di utilizzare, visto che alcune prassi, soprattutto dei famosi mistici orientali, ci dimostrano cose che riterremmo altrimenti impensabili, che loro invece fanno, quindi insomma probabilmente si potrebbe usare al meglio, però comunque, pur seppure fosse molto meglio di quant'è, comunque non sarebbe sufficiente per comprendere tutto ciò che c'è da comprendere. Quindi di fatto conoscere è ridurre, questo è il punto, tant'è che come vedete l'andamento del grafico, no? È un andamento a imbuto, vuol dire che piano piano tu da un'infinità. Allora, come la definiamo realtà e come correggiamo questo grafico? Cosa che prima o poi dovrò fare, ma dirlo è sempre comunque interessante. Allora, prima di tutto dovremmo togliere i margini di realtà e farne una striscia infinita, perché non c'è. No, così sembrerebbe che comunque sia, no, ne faccio un piccolo sforzo e la conosco. No, nel senso che il mondo veramente, la materia del mondo è una matrice di significati. Infinita. Vuol dire che diverse culture, diversi esseri, diverse biologie, diverse prospettive ne traggono diversi mondi. Quello è il punto. Ed è un'infinita matrice di significati. Vuol dire che tutte le culture che si sono succedute sulla Terra ad oggi, che sono tante, no? Andiamo, risaliamo fino ai 40.000 anni dell'Homo sapiens, se proprio se vogliamo, quelli dei primi 40.000, hanno realizzato di questa possibilità di significato una parte piccola, che è il mondo, il verificato, il mondo reale, è l'insieme delle culture oggettive. Cos'è una cultura oggettiva, come abbiamo detto di cui dovreste sapere di che parliamo da un punto di vista sociologico, ma in quest'ottica, è il risultato di una riduzione operata da un gruppo sulla base di un paradigma. Ok? È ovvio che, già da quello che abbiamo detto stamani, il semplice fatto che io scelga l'operazione della disgiunzione e non della congiunzione o viceversa farà sì che il mio mondo sia diverso. Perché è da quello che deriva il farsi del mio mondo. Cioè il mio mondo viene da scelte. Scelte che io opero in un certo momento dell'evoluzione del mio gruppo e di me stesso in quanto essere umano. E questo è un punto sul quale è opportuno focalizzarsi, perché la gran parte di queste scelte sono state fatte quando noi non eravamo quello che siamo oggi. Vorrei che questo fosse chiaro, cioè non è che queste scelte sono state fatte a tavolino da uno con la ragione nello stato in cui è oggi, che ha operato ragionando sui criteri che oggi sembrano assolutamente inevadibili. Sono scelte che sono state fatte in altre epoche, nella gran parte dei casi. E che poi si sono, per continuità, trasmesse. Tant'è che, come vi dico, se noi guardiamo la cultura occidentale, vediamo una notevolissima continuità simbolico immaginale. Da Platone a Cartesio alla teoria della simulazione di oggi è praticamente lo stesso racconto che ci stiamo raccontando. Quindi vuol dire che al tempo di Platone alcune questioni già erano consolidate, già le vedevamo in un certo modo. Non so se questo è chiaro. E quindi anche prima. Perciò uno dei punti focali sui quali ragioneremo è questo, ovvero sia noi ci stiamo muovendo oggi su scelte che sono state fatte non in modo razionale, ma su altre logiche, che sono logiche corporee e logiche simbolico-immaginali, che era ciò che noi avevamo prima della ragione, perché la ragione arriva per ultima nello sviluppo della nostra cultura. Noi addirittura immaginiamo che la nostra cultura già 2000, 3000 anni fa, il modo di conoscere della nostra cultura fosse radicalmente diverso, tant'è che c'è la famosa cultura visionaria, la cultura minoica, gli oracoli, tutta una serie di modi di vedere il mondo che sono molto più vicini allo sciamanesimo contemporaneo che non alla filosofia. E una delle battaglie che conduce Platone è infatti esattamente quella. La polemica contro i poeti di Platone è esattamente questa, ovvero sia un sapere non fatto di visioni, intuiti, fulmini e via discorrendo, ma un sapere, il logos, un sapere razionale. Quindi è da lì che comincia. Che vuol dire che se Platone ha questo problema, da quelle parti ancora eravamo nella fase precedente. Quindi noi sappiamo che l'Homo sapiens ha 200.000 anni, che Platone era 2500 anni fa, no? Voglio dire, tutto il pezzo prima che facevamo, visto che la ragione non c'era? Questa è la questione. Come si è generato il conoscere? Al di là delle difficoltà che stiamo vedendo adesso. L'altra domanda, nel momento in cui io comincio a pensare all'uomo come un essere che si sta che proviene da 3 milioni e 2 di anni fa, che sono tanti, devo chiedermi, che c'è in ciò che io oggi pratico come conoscere che c'era prima, come mai io conosco nel modo in cui conosco oggi sulla scorta di ciò che sono stato precedentemente. Non so se la cosa è chiara, non mi pare a giudicare dall'espressione.
No, perché c'è stato il passaggio, diciamo, tra virgolette, dalla tecnica, dalla semplice sopravvivenza alla conoscenza.
No, non questo. Il problema è che la conoscenza noi la trattiamo, soprattutto noi, come qualcosa che è stato in qualche misura è venuto fatto impacchettato. A un certo punto. Esatto. E invece il problema è che il modo in cui conosciamo oggi è direttamente derivato da tutti i modi in cui abbiamo conosciuto lungo gli anni. E questi sono stati per la grandissima parte del tempo non razionali e non verbali. Non so se la cosa è chiara. Tant'è che uno dei problemi con i quali ci confrontiamo oggi è esattamente questo, ovvero sia la parola, noi la concepiamo come il non plus ultra degli strumenti di comprensione. È ovviamente una cosa meravigliosa, io adoro la parola, quindi figuratevi, però ha dei limiti, come dicevamo poco fa, delle cose la parola non le può dire. Ma il fatto che non le possa dire la parola vuol dire che non esistono, perché noi ragioniamo così. Ciò che non puoi dire è come se non ci fosse, no? Come diceva il primo Wittgenstein, ciò di cui non si può parlare bisogna tacerne. come l'amore, all'esperienza religiosa, all'esperienza dell'amore, al tutto un registro di emozioni che sono fondanti per noi e non siamo in grado di mettere in parole, fanno finta che non ci stanno. Cioè, posso ridurmi al dicibile io? No, perché io sono molto più del dicibile. Ma non soltanto da un punto di vista astratto, io sono molto di più del dicibile anche da un punto di vista pratico. Quanto del vostro sapere è traducibile in parole? Non so se ci avete mai pensato a questa cosa. Se tu sei un gran giocatore di tennis e devi descrivere a uno il colpo del dritto, che gli dici? Piega il ginocchio? E lì c'è tutto il tuo sapere del dritto? No? Non so se mi spiego. Cioè, noi stiamo operando, tra le tante riduzioni che abbiamo operato, siamo arrivati ad affermare che ciò che è dicibile è ciò che esiste, tutto il resto non serve. Ed è una stronzata colossale, è alla base di tutte le grandi questioni che stiamo affrontando con le intelligenze artificiali, gli algoritmi, eccetera. Perché? Perché l'algoritmo, teoricamente, poi dopo ne parleremo eventualmente in un altro caso, ma è un altro discorso. Ma l'algoritmo cosa dovrebbe fare? Fare ciò che tu sai in modo più veloce. Però perché tu lo possa far fare all'algoritmo, glielo devi spiegare. Non so se mi spiego. E il nostro sapere, in larga parte, è un sapere tacito e incorporato, che non è visibile, che non sei in grado di dire. Non so se mi spiego, cioè, se tu, questo soprattutto per quanto riguarda le cose corporee, ovviamente, non a caso, no? Il problema è sempre quello. Allora, tu, se sei un artigiano del legno, conosci la grana del legno, conosci la resistenza del legno, sai quanto i tuoi strumenti possono o meno incidere, tutto quel sapere lo senti, non glielo puoi dire a uno, che gli dici? Come lo descrivi il grado giusto di resistenza del legno o il grado giusto di affilatezza dello strumento? Lo sai tu? Fine. No? Come il famoso violinista Stradivari, che non era niente. Tutti i grandi artigiani e artisti della nostra storia erano le cose loro. Basta. Perché quel tipo di sapere è come in qualche misura l'illuminazione del mistico. Non lo puoi trasmettere. Non lo puoi ridurre a manuale, non puoi fare un manuale per diventare Michelangelo, cosa mi spiego? Capite? Quello è il punto. Tu puoi fare un manuale per uno che diventa scultore, ma dopodiché che qualità di scultore sarà? Non è nelle tue possibilità dirglielo, quindi fai un programma che dipinge, quel programma metterà insieme dei colori. Tant'è che è l'unico il quadro che ad oggi è uscito di un programma che simulava gli impressionisti, fa schifo. L'hanno venduto a delle cifre iperboliche perché è il primo, però ovviamente è inguardabile, no? Chiaro. Quindi, e noi oltretutto stiamo lavorando come cultura, tra le tante altre stronzate che abbiamo fatto, stiamo lavorando per questo, cioè per dimostrare che il talento individuale non è una questione statistica, è una questione di semplici circostanze fattive, ma tu non è che sei particolare. Mozart non era speciale, forse non era speciale come non era speciale Van Gogh, come non era speciale tanti altri. Io ho delle difficoltà ad accettare questa cosa. Perché? Perché si fonda su una rappresentazione dell'essere umano sbagliata, ovvero sia una rappresentazione dell'essere umano dove l'essere umano è in grado di dirti tutto. E di conseguenza, no? La parola ha dei limiti, ma non solo nella sua espressività, anche nel riuscire effettivamente a descrivere alcune cose. Ci sono delle sensazioni, delle percezioni corporee che tu non puoi trascrivere. Non le puoi dire, non ci sono proprio le parole, non sapresti da che parte passare. Non so se la cosa è chiara. Quindi il sapere tacito è una delle grandi problematiche oggi, sia della conoscenza che dell'elaborazione digitale della conoscenza, la quale invece sembra partire dal fatto che tu, comunque, qualsiasi cosa tu debba fare e dire, sei in grado poi di trascriverla in un programma. Vedete quanti gradi di riduzione ci sono in questo. Già tu non sei in grado di dire il tutto, poi una volta che trascrivi dal detto al programma, ovviamente c'è un'ulteriore perdita, e noi ci stiamo affidando a questi strumenti perché possono gestire il reale, tant'è che lo gestiscono male, è la grandissima parte di noi, ovviamente. Ci siamo fin qui? Quindi sfondare le pareti della realtà per percepirla nella sua infinitezza, perlomeno visuale, e poi cominciare a renderci conto, no? Del fatto che la mia conoscenza, questo è il mondo verificato, è quello che si è prodotto, che tutta l'umanità ha prodotto fino ad oggi. E qui ci sono due linee che proseguono oltre lo schermo. È ovvio che questa parte rispetto a questa è parziale. non voglio dire insignificante perché probabilmente sbaglierei, ma è comunque parziale. È questo che è il conoscere. Ecco perché io non posso, perché c'è comunque uno scarto, c'è un delta fra ciò che è e ciò che io so, che non è aggirabile. Anche io prendessi atto e integrassi e comprendessi tutte le visioni del mondo che si sono succedute sul pianeta dall'inizio ad oggi, comunque conoscerei una parte della realtà che è una parte. Non so se è chiaro. Il problema è che io vivo nella realtà, anche se viene descritta come uno stato astratto del sapere, ma non è vero, perché il mondo è fatto di tutte quelle cose che io non vedo. Vale il discorso della luce e del suono. Cioè il fatto che io non veda le radiazioni ultraviolette mica implicano che non ci sono. Ci sono e come? Ma bronzo, me brucio e via discorrendo. Quindi non so se la cosa è chiara. Allora, pretendere che io conosca tutto è impensabile. Invece noi lo facciamo. È la nostra prassi. Noi presumiamo, pretendiamo di poter descrivere la realtà in tutti i suoi aspetti. Dopodiché, sulla base di questo sapere, costruiamo dei progetti e facciamo delle cose le quali ci si ritorcono punto. Ma non lo capiamo, soprattutto a livello ambientale, tanto per essere chiari. Le grandi opere che sono state concepite finora negli ultimi decenni sono andate tutte quante fuori marchio, ma pesantemente, con risultati catastrofici, non cose banali, insomma. In Egitto si è perso tutto quanto il limo che doveva fertilizzare i campi, in Lago d'Ara che è diventato una enorme salina a cielo aperto senza più acqua, insomma ne abbiamo fatte un po'. E il punto centrale è esattamente questo. Allora, se io non mi interrogo sulle condizioni del conoscere, chiaramente conosco male. Ed è quello che stiamo facendo noi. Noi abbiamo deciso, come vi dicevo, che conoscere è un'attività protocollabile, no? Contro ogni evidenza, perché anche lì noi sappiamo piuttosto bene che le grandi scoperte scientifiche sono quasi tutte state fatte per caso, non mettendosi a seguire degli step che qualcuno aveva già fatto. Ma sono successe perché uno era particolarmente creativo, uno era particolarmente distratto, uno a un certo punto si è svegliato la notte e ha detto: "Oi, guarda che mi è venuto in mente", ma sicuramente non perché si è messo a tavolino con tutta una cosa, con le progetti da fare, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, ecco la scoperta. Ma funziona così, tanto per rimanere nella questione. Perciò, avendo noi trasformato l'atto del conoscere in qualcosa di apparentemente dato, non ci interroghiamo più in proposito. E diventiamo costantemente sempre di più vittime di distorsioni cognitive. No? Qui vi ricorderete bene il primo capitolo di Moran, che è tutto costruito su questo, ma la cecità e l'inganno e tutte le varie questioni che hanno a che fare con le mancanze o comunque le peculiarità dei nostri organi, con le peculiarità dei nostri processi mentali, con la velocità con la quale saltiamo i passaggi di questi processi. Quindi, ho fatto una domanda alla triennale, ho detto: "Sapete cos'è un MP3? E la prima risposta è stata: "Sì, un affare che mi fa sentire la musica". Parliamo di grazia. A un certo punto non solo non era l'algoritmo e manco il programma, ma manco soltanto il file della musica, era già l'oggetto che serviva a sentire. Però vedete quanti, no? Quanti passaggi vengono compressi. Allora gli ho ricordato la famosa pipa di Magritte, no? Se si ne fa il pipa, il quadro. Cioè, questa non è una pipa, è un disegno di una pipa. E noi questa cosa la perdiamo. Noi vediamo un disegno e diciamo: "Ah, ecco, quello è un cavallo". No, non è un cavallo, quello è uno che ha disegnato un cavallo, no? Stiamo guardando il computer, è la riduzione digitale di un quadro di qualcuno che ha disegnato un cavallo. Quando dice le vertigini alla Borges, sono esattamente queste. Noi tutta sta roba la chiudiamo. Noi siamo, tendiamo alla sintesi, tendiamo all'abbreviazione delle catene, ma va bene per vivere. No, perché in fin dei conti se pure vivi, ma guarda un cavallo, non è che muore nessuno. Però nel momento in cui hai bisogno di processi mentali più complessi e sta cosa non ce l'hai più, dici un sacco di cazzate. No, tipo, quello che dico è vero, no, non è vero. C'è da parlarne estensivamente. Quello che tu dici viene fondato su dei processi di riduzione della realtà numerici e non statistici e non, che sono affidabili in parte, perché la statistica sappiamo tutti che è esattamente la presa d'atto che la realtà non è descrivibile completamente, no? Visto che la statistica ha una soglia di errore intrinseca e sta esattamente lì apposta per ricordartelo, ecco, tutto questo però te lo perdi, no? Ricerche scientifiche affermano che, come dicono quasi tutte le pubblicità del mercato. Ecco, perciò questo è il punto. un sapere di questo genere può essere un sapere utile per vivere normalmente, quotidianamente in certe situazioni, ma è sicuramente un sapere non adatto ad affrontare situazioni problematiche come quelle in cui ci troviamo oggi. E che poi sia un sapere utile ad affrontare la quotidianità, lasciatemi dire che sono piuttosto scettico, per quanto ovviamente in alcuni casi non lo si possa che applicare, però ecco, un minimo di ginnastica in più mentale probabilmente non farebbe male a nessuno. Quindi da questa idea di cui abbiamo parlato derivano ovviamente una serie di assunti che posso ricordarvi rapidamente, ovvero sia che le culture sono diverse ma equivalenti, parimenti degni, perché ogni cultura di fatto è un esercizio di riduzione dall'infinità disunificato della realtà. Quindi non si capisce perché una dovrebbe essere meglio di un'altra. Quello che è che il fatto centrale è che la cultura serve, se vogliamo dire, usare un verbo che non è perfettamente adeguato, secondo me, ma va bene, serve a generare un ambiente nel quale l'essere umano possa vivere, possibilmente bene. Quindi il concetto di benessere da questo punto di vista va preso proprio pienamente in carico. E questo, che ci piaccia o meno, è del tutto svincolato dalla verità, tra virgolette, della cultura stessa. Verità ovviamente è un concetto un po' complicato da mantenere in questo tipo di discorso, no? Come stiamo testimoniando, visto che siamo nell'era della post-verità, come forse avrete sentito dire, ovvero sia in cui ognuno dice quello che cazzo gli pare, e questo ovviamente è uno dei nostri tanti cortocircuiti mentali. Però la percezione del fatto che il vero sia un po' sfuggente ce l'abbiamo avuta un po' tutti, ultimamente, no? Nel senso che appunto vero rinvierebbe a un processo di apprensione della realtà, della realtà che abbiamo visto non essere disponibile, quindi insomma ecco lì bisogna tornare a consenso intersoggettivo, tutta una serie di dinamiche che la sociologia ha descritto abbondantemente, che sono anche alla base del concetto di paradigma kuhniano, se vogliamo, no? Perché il paradigma kuhniano non è quello di cui abbiamo parlato finora, ma è un consenso intersoggettivo interno a una comunità di scienziati sui fondamenti oggettivi della loro disciplina. Oggettivi tra virgolette, visto che serve il consenso intersoggettivo per validarli, insomma diciamo che è ciò che dà a una disciplina, a una comunità scientifica, un fondamento comune su cui fare scoperte ulteriori, proseguire l'operazione di conoscenza e via. Quindi dicevamo, il problema della verità, come c'era arrivata la verità, ragazzi, abbiate pazienza, mi sono un po' perso. Scusami. La vertigine? Oh madonna mia, davvero. Perfetto. Vabbè. Sì, no, la riduzione della redazione di riduzione, d'accordo. Parlavamo del fatto che le culture sono parimenti degne, ecco, l'idea generale era quella. Per cui questo ovviamente ha delle ricadute, se fate caso, non soltanto cognitive ma anche operative. Nel senso che noi invece abbiamo costruito un mondo nel quale le culture sono disposte su gerarchie di capacità, di efficacia, di merito, anche in qualche misura forse diciamo ontologiche, no? Noi abbiamo costruito un pianeta come detentori di un primato culturale, ovviamente, detentori di un primato culturale, che faccio sempre il gesto di tutta la mia, non si capisce perché non ci fate caso. Però dicevo, detentori di un primato culturale che ci siamo autoattribuiti avendo deciso che quello che avevamo fatto noi era molto meglio di quello che avevano fatto tutti gli altri messi insieme. Per certi versi può essere vero, come abbiamo visto soprattutto per quanto riguarda tecnica e tecnologia, direi che non c'è da discuterne, perché di fatto senza di noi non saremmo arrivati a questo grado di competenze, non so se sia un merito o una colpa, però comunque. Da un punto di vista invece di autocomprensione, di autosviluppo interiore e di benessere, credo che si possa discutere estensione. Però è chiaro, siamo qui, no? Nessuno vuol dire che la medicina non ha fatto dei passi da gigante, il fatto che viviamo molto più a lungo di prima, per carità, tutto vero, però di nuovo è un problema in parte qualitativo e quantitativo. Viviamo di più, ma viviamo meglio. Su questo si potrebbe probabilmente articolare un qualche tipo di problema. E soprattutto oggi che abbiamo il discorso del fine vita, delle difficoltà che seguono tutto questo, anche il vivere a lungo insomma andrebbe declinato, secondo me, con un po' più di attenzione, perché rischia altrimenti di diventare semplicemente un sopravvivere meccanico che francamente mi risparmierei. Ad ogni modo, quindi la ricaduta centrale qual è? Che le culture sono, ah ecco no, la verità veniva dal fatto che appunto non serve che siano vere per poter funzionare. Cioè quello che conta è che tutti i membri di un gruppo siano d'accordo nell'attribuire dei significati verosimili a quello che accade intorno a loro. Certo che se una cultura dovesse decidere che tutti volano durerebbe poco, perché si spappolerebbero tutti per terra e la cosa sarebbe finita lì. Però per esempio, come dicevamo in più occasioni, se vado a prendere le vecchie mitologie, le vecchie cosmogonie, tra l'altro non è che veda grandissime differenze, no? Cioè il fatto che a un certo punto Brahman generi degli universi dalla sua pelle, o che ci sia un Big Bang, non è che riesca a avere grandi difficoltà. Perché noi, per esempio, tanto per venire alle nostre questioni, diamo per ovvio il Big Bang. Ma io vorrei qualcuno che mi spiegasse come è stato possibile che tutta la materia dell'universo fosse in un punto, perché non è una cosa che mi viene spontaneo capire, o no? Noi vediamo come se fosse la cosa più naturale dell'universo, perché noi sappiamo che l'universo intero stava in un punto, e poi è esploso. O in secondo, insomma, queste cose, no? Ecco, voglio dire, noi, se ci fate caso, accettiamo per vere delle cose che non sono proprio così evidenti. Sì, ok, va bene, siamo d'accordo, cioè il Big Bang, spiegami come mai, no? Tutte le miliardi di galassie che oggi vedo, tutta la materia che le costituisce non è manco sufficiente, perché cerchiamo pure una materia oscura come se non bastasse, ma vabbè, ecco, tutto questo stava dentro un punto. Non so se... Non so se spiega. No, oppure essere dato la questione, no? Però qualcuno mi dovrebbe spiegare come è successo. Poi mi comincia a dire, un milionesimo di secondo dopo cominciano a generarsi gli elementi più leggeri, un centesimo di secondo dopo cominciano a... che cazzo state dicendo tutti quanti, no? Ecco, e poi improvvisamente c'era l'universo. E lo spazio dove è oggi l'universo non si sa dove fosse, perché chiaramente stava tutto un punto, tutto intorno magari era qualcos'altro, oppure si hanno fatto spazio. Cioè, sono tutta una serie di questioni che sembrano banali, però non è che lo siano poi tanto. Capito? Voglio dire, allora a quel punto tanto vale che prenda per buone pure le cosmogonie antiche, perché tanto più o meno lì stiamo, no? A un certo punto è arrivato Dio, ha fatto via il Trunks. Vabbè, ok, e più o meno, no? Non vedo queste grandi differenze. Tutto sommato, forse preferisco quelle che erano un attimo più articolate e poetiche, che non un punto, un milionesimo di secondo, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, a parte questo. Dicevo, quindi il punto focale di una cultura non è tanto la sua veridicità, quanto la sua verosimiglianza per certi versi, e il suo costruire un ambiente all'interno del quale il gruppo sia bene. Che vuol dire star bene? Vuol dire poter fare progetti, vuol dire non essere perennemente assediato dalla paura di ciò che ti circonda, essere in grado di spiegare la gran parte degli avvenimenti. Fulmini, tuoni, terremoti, marasmi, tempeste, malattie, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che, va, che ovviamente ci genera apprensione e paura. Una volta che io ho costruito un sistema che mi permette di accettarle, di dar loro un posto nel mio mondo, quello fa la cultura. E poi ci riesca attraverso strategie scientifiche, attraverso strategie simboliche, attraverso l'utilizzo di sostanze stupefacenti o quello che pare, è del tutto secondario nell'ottica della cultura. Noi abbiamo preteso che la cultura debba essere vera, e su questa pretesa, come stavamo dicendo, si sono ingenerate tutta una serie di distorsioni e complicazioni che non erano state previste. Non solo, ma questo porta a un'altra questione connessa in tutto questo. La questione del senso, che è quella che affronteremo poi al festival che quest'anno è proprio dedicato a questo discorso. Noi abbiamo concepito sin dall'inizio l'atto conoscitivo come un atto di svelamento. Tant'è che tutto il vocabolario che noi usiamo per parlare di scienza e di ricerca è questo, no? Ricerca, scoperta, spiegazione, sono tutti termini che hanno a che fare con un mettere in luce qualcosa di preesistente. No, io scopro qualcosa, vuol dire che quello già stava lì, ma io mi limito a scavarci intorno, a tirarlo fuori. Non so se la cosa è chiara. Cioè, il nostro atto conoscitivo, per la grandissima parte del tempo, si è costituito come scoperta di qualcosa di preesistente. Il che vuol dire, in altri termini, rivelazione di un senso già dato. Ci siamo fin qui. Questo perché? Perché l'attività iniziale della grandissima parte dei gruppi umani è il modo attraverso il modulo attraverso il quale interpretano e comprendono il mondo è religioso. Quindi viene abbastanza naturale pensare che Dio o gli dei avessero una qualche idea quando hanno fatto il mondo e questa idea sia quella che io devo scoprire. Ci siamo? Quindi, come vedete, l'idea di ricerca scientifica si fonda su dei presupposti impliciti piuttosto significativi, ovvero sia la ricerca cosa fa? Porta alla luce la struttura profonda di significato e di senso del mondo che è stata concepita da Dio. Tant'è che, se vi ricordate, Galileo Galilei, per esempio, diceva che la matematica era il modo per interpretare e leggere il libro di Dio. No, quindi non è che all'inizio gli scienziati non avevano nessuna velleità di ateismo, erano perfettamente, anzi, erano convinti di essere dei migliori interpreti delle scritture e delle rivelazioni divine dei preti. Quindi il quadro di riferimento rimaneva quello, non c'è nessuno, non c'era Margherita Hack o Pier Giorgio Di Freddi che, come dire, sparassero a palle incatenate contro la religione e tutto il resto. Era, anzi, erano perfettamente all'interno della questione. Tranne qualcuno tipo Giordano Bruno, che come sappiamo ha fatto una prima cosa. Però, concettualmente, l'idea è esattamente questa, ovvero sia io cerco ciò che già c'è. Quindi anche qui io non ho responsabilità sul senso, perché il senso va messo giù, no? Non so se mi spiego. Cioè io non ho nessuna diretta, non gioco nessun ruolo diretto nella creazione del senso, perché il senso già c'è. Esatto, il senso sta lì da prima, soltanto che devo capire. Ma una volta che l'ho capito, risolta la questione. Ora, andando avanti nel tempo, questa fiducia nella, come dire, nella creazione divina viene a mancare. No? Lo sappiamo perfettamente che oggi nessuno di noi pensa più o meno seriamente che possa esserci stato il momento del Fiat Lux e via discorrendo, però non cambia l'atteggiamento. Noi continuiamo a cercare le leggi, no? Perché nel frattempo abbiamo trasformato l'universo in un enorme meccanismo che non ha bisogno di Dio, tant'è che molti scienziati e molti filosofi a un certo punto, quando gli venne chiesto ma Dio che posto occupa nel suo mondo, gli rispose: a me non serve Dio, non serve Dio. Ma la questione era stata in qualche modo semplicemente aggirata, perché non c'era più Dio, aver fatto ma c'era il meccanismo. Questo meccanismo da dove fosse uscito fuori non era una domanda che ci si ponesse, perché era molto scomoda, no? Però rimanevano delle leggi ferree, in qualche misura meccaniche, come di grandi magnifici meccanismi e ruote dentate, perni, impicci e imbrogli, che bisognava rivelare. Di nuovo si trattava di qualcosa che già era lì, quindi noi ci continuavamo a muovere nel mondo come se sto mondo fosse del tutto indipendente da noi e noi attingessimo alle sue diverse risorse nel modo più o meno efficace, diciamo, a mettere in campo. Quindi, come vedete, in ultima analisi c'è una separazione dal mondo radicale. Noi col mondo non abbiamo niente a che fare. Il mondo ci capita, no? Nelle culture precedenti ci capitava perché c'erano gli dei, i demoni, il destino cinico e baro, eccetera, eccetera, quindi arrivavano epidemie, terremoti, carestie, whatever che ci possano venire in mente. Andando avanti più o meno nel tempo, e qui vi anticipo qualcosina di Beck, l'uomo comincia a rendersi conto che quello che accade è pure colpa sua, in qualche misura. Però continua a rimanere estraneo al mondo. Questo è il problema. Una percezione del suo avere a che fare con la sostanza del mondo, se vogliamo usare questo termine di cui parlavamo, non c'è. Ma il mondo ha una sua, un suo alfabeto, una sua logica, un suo criterio fondante. Io devo semplicemente limitarmi a scoprire qual è una gran caccia al tesoro, fondamentalmente, no? Però io non c'entro niente. Non è responsabilità mia. Cioè, la verità, io devo imporre agli altri che mi piaccia o meno, come abbiamo fatto per 500 anni, no? Vi ricorderete, allora noi abbiamo portato Dio, porta di culo, ecco, funziona così, e la scienza e via discorrendo, abbiamo portato tutte queste cose, ma le abbiamo portate in parte in buona fede, pensando che fossero vere. In parte, secondo me, ci abbiamo marciato estensivamente, però diciamo che probabilmente una parte di convinzione nel fatto che effettivamente si andassero a salvare delle anime e si avesse un sapere rispondente al vero probabilmente c'era. Poi però a un certo punto qualcuno ha fatto mente locale e ha detto: ragazzi, calma, se le cose stanno come ci siamo detti finora, quindi se c'è una riduzione a monte, se ogni cultura in qualche misura genera il suo quadro di riferimento, il suo insieme di valori, le sue prospettive di senso, vuol dire che queste ce le facciamo noi, non ci stanno da prima, se no dovremmo averle tutte uguali, o no? Cioè, se io mi costruisco il mondo, se la realtà la faccio io, lui non può, chi dà un senso a sta realtà? Quello è il problema. Se vi ricordate Weber, la famosa citazione, come dire, potrei recitare da memoria, ma se giro forse potrei anche riprendere, che dovrebbe essere qui da qualche parte. Eccola qua. È la statuizione della questione, no? È una sezione finita di un'infinità priva di senso del mondo, che è la realtà di cui parlavamo prima, giusto appunto, infinità priva di senso, non c'è un senso, perlomeno che noi vediamo, magari per là, se esistono delle figure divine e delle entità divine, magari per loro un senso c'ha pure, per noi no. Quindi il senso lo viene dato dal nostro punto di vista, siamo noi, capite? Quindi quella responsabilità di cui parlavo prima, da cui scappiamo a gambe levate da millenni, è tutta qui. Per tu oggi, ed è uno dei grandi problemi di questo corso che purtroppo vi mette un po' all'angolo, tu non hai modo di chiamarti fuori, perché è pure colpa tua. Se le cose stanno come stanno, tu sei parte di coloro che fanno che ciò sia, se non fai niente per non farle essere diversamente. Perché non sono date. E come vedete, quindi arriviamo di nuovo alla mistica orientale. Il mondo è in mutamento continuo. E tu potresti essere l'agente del mutamento. Se non lo fai, non puoi dire che non ti riguarda, non puoi dire che tu sei innocente, perché non lo sei. Beh, chiedi omissione, perlomeno. Se non di malafede, se non di tante altre cose. Ecco, il problema è esattamente quello. E questo credo che sia uno dei motivi fondanti per i quali abbiamo una forte ritrosia a farci carico della questione. Perché lì dovremmo cominciare a fare il bilancio e dirci: ok, allora siamo sicuri che le cose, questo sia il migliore dei mondi possibili, come ci raccontiamo da un po' di tempo a sta parte, oppure no? Il che spiega anche, se vogliamo essere particolarmente contemporanei, perché tanti odino la povera Greta. Perché lei sta facendo qualcosa, e vi garantisco che quando lei si è fatta il cartellino dicendo voglio andare a mettere davanti al Parlamento danese, non mi ricordo più dove era, non è che avesse in mente che sarebbe diventata Greta. E Greta sta facendo la differenza, che piaccia o no, perché sta portando una serie di persone a vedere il problema, magari a negarlo, ma comunque adesso il problema è che non puoi più far finta che te l'hanno detto. Non sei più autorizzato a dire che non è un tuo problema o che nessuno l'aveva avvisato. Lo sai, ci sono milioni di persone in piazza. Oh, dopodiché farai quello che farai, perché, come vi ho detto, non è che io abbia questa grande speranza nel fatto che improvvisamente diventiamo tutti quanti saggi in questa prospettiva. Però lei sta facendo la differenza. E lei è il nuovo esempio dopo Gandhi, perché io già vi dicevo ai tempi, no? Secondo voi, quando Gandhi ha cominciato la prima marcia pacifica, pensava che avrebbe avuto milioni di seguaci? No, Gandhi ha cominciato la marcia da solo. E dopodiché la marcia è diventata il gandhismo, è diventata la non violenza, è diventato un fenomeno immenso nel mondo. Ma se Gandhi avesse deciso che tanto quello che faceva lui era insignificante, dove saremmo? Non so se la cosa è chiara, ma questo ha a che fare con quello che vi dicevo prima. Una cultura che genera una perenne carenza d'autostima, in qualche misura si mette al riparo da questo tipo di interventi, no? Perché nessuno pensa di essere una potenzialità di rivoluzione, di cambiamento. Se perennemente se manca a mettere a posto una lampadina a casa, figurati che cazzo puoi fare nei confronti del mondo. Questo è sbagliato, è falso, è utile. Perché protegge lo status quo, no? Chi ha interesse a che voi non cambiate le cose? Quelli che stanno godendo delle cose, gli altri no, chiaramente. E noi sappiamo, senza voler fare troppa politica, che attualmente uno dei motivi per i quali siamo nella situazione in cui siamo è che lo 0,1 della popolazione del mondo detiene il 99,9 delle sue risorse. Che a me palesemente sembra sbagliato, ho delle visioni un po' particolari, però trovo che bisognerebbe, no, fare qualcosa in proposito. Invece no, noi rassegnati accettiamo, tanto per cambiare. Guarda caso è proprio il quadro che deriva, no, dalle conseguenze culturali. Quindi, come vedete, ci sono altre cose che vanno sottolineate, poi ne riparleremo estensivamente perché ci sto scrivendo un libro, questa cosa che la so abbastanza benino, ma quello che ci interessa nello specifico è questo: la capacità e la volontà di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo, dandogli senso. Quindi, come vedete, quello che vi dicevo prima, conoscere è parte della questione. Perché conoscere implica attribuire senso. Non è semplicemente attingere a un senso preesistente, come ci siamo raccontati per tutto questo tempo. Tra conoscere e dare senso non c'è quasi differenza. Non so se la cosa è chiara. La conoscenza non è un'attività oggettiva che è sconnessa dal senso, come ci siamo raccontati noi fino adesso, no? Come diceva Weber, se volete la passione, la religione, andate in chiesa, se volete sentire la verità oggettiva, sentite noi, se volete la storia, andate al cinema. No, purtroppo no, lo diceva lo stesso Weber, tra l'altro, vi faccio notare che anche lì ci sono delle difficoltà nel poi mettere in pratica le cose. Però il problema è esattamente quello: conoscere è un'attività creativa. Non è semplicemente uno svelare ciò che già esiste, è partecipare concretamente al suo farsi e fare in modo che sia in un modo e non in un altro. Capite perché il problema poi diventa un problema dell'idea di realtà? Perché l'idea di realtà fa parte dell'altro set mentale, quello per cui esiste qualcosa del tutto sconnesso da me, che ha un suo senso, una sua logica, una sua serie di leggi che io posso in qualche modo conoscere. Vedete quanto è diverso a livello paradigmatico il discorso. Da una parte io sono, come dire, un estraneo che fruisce, dall'altra sono io, sono parte del sistema. E l'ecologia questo dice, ragazzi, l'ecologia già nel 1866 dice la scienza delle correlazioni fra l'uomo e l'ambiente. Cioè, l'uomo non abita l'ambiente per sbaglio, il suo abitare nell'ambiente modifica l'ambiente costantemente, sia in termini fisici che in termini simbolici di significato. Il mondo dove abita l'uomo è colpa sua, o merito, ovviamente, che fosse un bel mondo, probabilmente potremmo dire merito. Al momento dire merito mi sembra un po' complicato. Però il punto centrale dell'intero set di ragionamenti sulla conoscenza è esattamente questo. La conoscenza è molto più di quello che noi ci siamo raccontati fino ad oggi. La conoscenza è di fatto un'opera continua di creazione e ricostruzione del mondo. Quindi il mondo nel quale viviamo è modificabile. No, d'altronde abbiamo appena detto, questa sedia sembra solida, ma non lo è. Se non lo è la sedia, figuriamoci il mondo che ci siamo raccontati e che la contiene. Se tutto è movimento, se tutto è flusso, se tutto è processo, e la storia ce lo dovrebbe insegnare, perché tutto quello che sembrava perenne nella storia è finito, ragazzi. Sì, parliamo di 2000 anni, che in termini della nostra storia di specie sono niente, sono una frazione infinitesima. Ecco, in quei 2000 anni sono sorti imperi, sono scomparsi imperi, si sono estinte popolazioni, specie, sono affondate isole, si sono modificate montagne. Ne vogliamo parlare? Allora, che queste cose non accadano nel nostro ritmo di vita implica che non esistano, oppure forse dovremmo cominciare a verificare quali sono i ritmi significativi. Perché il nostro ritmo di vita, in termini della specie, è come se non ci fosse. Ci saranno 100 anni di vita, diciamo. No. Io apprezzo i cambiamenti nel mio ritmo di vita, è un problema, che è quello che sta accadendo oggi. Cioè, se io mi ricordo una valle con ghiacciaio e tuo ghiacciaio non c'è più, non è normale. Se mio figlio, avendo io un figlio o mio nipote, avessero visto una valle senza ghiacciaio, tutto sommato più o meno ci saremmo stati. Ma che io oggi veda l'uragano dell'Irlanda, il ghiacciaio che scompare, la Groenlandia che si scongela, tutto insieme, nell'arco di un cazzo di niente, perché quanto sono più 5 anni che ne parliamo? 10 anni? Voglio esagerare, 15? E che sono 15 anni? Nulla. Quindi capite che la questione è piuttosto importante da prendere di petto. Il problema è questo, che purtroppo è una questione estremamente scomoda, estremamente disagevole da affrontare. Perché? Perché va a dirti che tutte le fondamenta sulle quali ti sei costruito tu come individuo consapevole, perché vi ricordo che nel discorso della cultura rientra, e in particolare in questo è il discorso della cultura soggettiva, no? Quindi c'è una relazione costante fra ciò che c'è fuori e ciò che c'è in me. E ciò che c'è in me è sbagliato. Sono sempre affidato a delle certezze prive di fondamento, ho sempre agito scegliendo sulla base di idee che ero convinto fossero vere e non lo erano. Mica è facile spiegarlo a qualcuno questo, anche se quello è illuminato e intelligente, figuriamoci al resto della popolazione corrente, no? Perché avevo cominciato a dirlo, loro glielo ho detto, forse non c'è presente, ma noi abbiamo una serie di ulteriori problemi, a parte questi già di per sé non sarebbero poco, ma abbiamo la conseguenza di questa impostazione dell'idea di conoscenza, che fa sì che noi non siamo proprio più, non abbiamo proprio più gli strumenti per capire le cose. E noi abbiamo il 70% di analfabetismo di ritorno, in particolare in Italia. Abbiamo gente che non legge niente mai. Non so se mi spiego questo. Voi andate a prendere gli inserti culturali dei giornali irlandesi o francesi o di un'altra nazione, trovate 12 pagine su Guy de Maupassant, 20 pagine su Wittgenstein, cose che qui non è in grado di leggere nessuno. E quelli sono quotidiani. Perché loro leggono. La gran parte delle altre culture europee legge. Legge in autobus, legge in pullman, legge in tram, legge nei momenti di break. Legge, perché gli viene a leggere, qui non legge nessuno. Ora, per carità di patria, non vi chiederò quanti libri abbiate letto nell'ultimo periodo, però diciamo che la media, che ci salva tutti perché è tanto carina, è quella in cui noi qui diciamo che è un lettore e uno che legge un libro all'anno. A me mi dovrebbero ammazzare per farmi leggere un libro all'anno. Non riesco a concepirlo, non penso. Sono sempre stato questo, poi ognuno ha i suoi problemi. Però un libro all'anno, vedete con me che è un po' pochino, in linea di massima. Ecco, però quello è un lettore. E in Italia i lettori di questo genere sono il 23%. Il che vuol dire che il restante 80%, più o meno, non legge manco quello. Allora dice, beh, tanto legge a che serve. Il problema è questo. Leggere a che serve. Se tu ritieni che il sapere sia dato, finito, rifinito, e già qualcuno te l'abbia preconfezionato, a parte che leggere è piacevole di per sé, quindi francamente è una non risposta. Però diciamo che nella percezione generale, evidentemente, leggere è una parte di te. Non avere parole non è un problema, tanto c'è Google che può dire le cose al posto tuo. Però vedete che tipi di esseri umani stiamo diventando? I menti. No, non siamo più in grado manco di dire una cosa gentile a qualcun altro, non siamo. Un video divertentissimo in inglese dove c'era uno che diceva oggi uno del nord, un northerner, perché era inglese, ha seminato il panico a Piccadilly Circus salutando la gente. E questi vedono tutte le interviste e questi è venuto verso di me, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto buongiorno, terrorizzato. Come può venire in mente a qualcuno di interagire così con un altro? Ecco, prendiamo la gente per il culo, però di fatto è così. Ma noi siamo sempre più quelli del buon Wally sdraiati sui loro canotti privi di gravità, con gli schermi davanti, fine. Ecco, questi non sono quelli che riescono a risolvere il problema che abbiamo davanti oggi, quelli che scappano dal problema che abbiamo davanti oggi. Quindi capite che uno dei grandi problemi dell'ambiente, come vi dicevo la volta scorsa, è che di fatto è quello che ci dà la misura della crisi del nostro modo di affrontare il mondo e di creare il mondo. Se tu vuoi affrontare il tema dell'ambiente, sbatti contro una serie di asserzioni che si vogliono inevitabili, si vogliono definitive, e non lo sono, però poi di fatto nella prassi operano come se. No? Una delle cose che io detesto di più in assoluto è la green economy. So che non è un'affermazione molto facile da condividere, però il fatto che io debba porre il problema se mi conviene o meno salvare il mondo mi sembra assurda, perché il mondo è il presupposto che io abbia dei soldi. Se non c'è più il mondo, io guadagno il mio cuore, ma guadagno dentro o no. Quindi Pretendere che le politiche ambientali debbano essere fruttuose, debbano essere in qualche misura convenienti per qualcuno, è non aver capito il discorso. E qui veniamo a un'altra questione vicina, poi la ritratteremo perché questa è spin-off assai, però è interessante cominciare a mettere in gioco. Il nostro problema da questo punto di vista è che noi trattiamo l'ambiente come se fosse una cosa fra le altre. Allora, c'è l'ambiente, c'è il welfare, c'è la politica per gli anziani, c'è il problema del lavoro dei giovani, no? Dove, cosa che non riusciamo più a fare da un po', bisognerebbe invece stabilire una gerarchia di importanza degli oggetti, o addirittura mettere in dubbio il fatto che alcuni di questi siano oggetti, perché l'ambiente non è un oggetto. Come dice Eugen Fink, che è l'allievo di Heidegger al quale ci rivolgeremo per il trattamento di Ragide, è un po' complicato, che dobbiamo fare, l'ambiente è il presupposto perché esistano gli oggetti. Non può essere scambiato per gli oggetti stessi, perché altrimenti c'è qualcosa che non va nei tuoi processi mentali. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, e oltretutto, riecheggiando il buon Morin, vedremo come ambiente, natura, cosmo, universo siano tutti termini problema, non sono termini soluzione. Sono etichette che noi mettiamo su delle cose che per noi sono totalmente incomprensibili. E non mi allontano l'universo già di vabbè, no, mondo. Ma chi di noi ha mai esperito il mondo? Non so se mi spiego. Tu testimoni nella tua vita tutta di parti del mondo, no? Che però fai uno sforzo mentale e interpreti come se, però il mondo in sé è qualcosa di non esperibile, è qualcosa che è molto al di là delle nostre capacità fisiche, percettive e sensoriali. Il mondo è un concetto che ci sfugge radicalmente, capite? E lì poi ci sono anche tutta una serie di questioni di etimo che voglio andare un attimo a rivedermi meglio, ma sono piuttosto interessanti perché chiaramente in latino mondo era anche lo sfogo delle fogne, no? Ci sono una serie di cose carine che si potrebbero, tant'è che si dice ancora oggi il mondo per definire qualcosa di veramente orribile, no? Siamo più o meno anche lì titolati ad avere qualche grossa perplessità. Però fondamentalmente il punto è questo, sono parole che ci indicano giusto appunto i limiti della nostra capacità rappresentativa e della nostra capacità cognitiva. Sono strategie, non dico di bassa lega, ma insomma comunque piuttosto semplici per trattare con qualcosa che ci sfugge completamente. Quindi il mondo è esattamente questo, è qualcosa che noi non sperimentiamo mai, che nessuno di noi può mai sperimentare, e mi limito al pianeta, del quale parliamo come se fosse una cosetta piccola. Non so se avete sentito adesso la cosa della questione della crisi, il pianeta è piccolo, ormai è finito, piccolo. Ragioniamone un attimo delle cose che stiamo dicendo, no? Perché la nostra sensazione che il pianeta sia piccolo è una cosa, il fatto che lui lo sia è un'altra, ma ciò non toglie che effettivamente sfidi radicalmente la nostra capacità di comprensione. Okay? E quello è uno dei grandi problemi. Perché questo innesca dei processi di difficoltà di rapporto. Vi invito a ricordarvi che il tema della natura, dell'ambiente, è un tema che diventa come noi lo conosciamo negli ultimi 40 anni. Esiste, nasce e si afferma e diventa ciò che noi conosciamo negli ultimi 40 anni. 50, anzi pure 60 ormai, anche perché stiamo perdendo decenni. Diciamo che il momento in cui noi definiamo l'esistenza del problema ambientale è il 60, il 1960 a Roma, dove si redige il primo libro bianco sulla questione ambientale, dicendo guardate che succederà tutto quello che sta accadendo adesso. Quindi sono 60 anni, lo sapevamo, non abbiamo fatto niente in proposito, quindi questo si dice una serie di cose, però prescindendo da questo, prima non c'era il tema dell'ambiente. Probabilmente non c'era manco l'ambiente come idea. C'era una natura che veniva percepita come avversaria. Vi ricordo la natura matrigna di Leopardi, vi ricordo tutto il percepito nei confronti della natura che era completamente diverso da quello a cui era che più o meno diciamo di condividere noi, ma che evidentemente rimane a livello non razionale ma emozionale, immaginale, simbolico, in gran parte delle nostre rappresentazioni. A me la natura ci ha sempre terrorizzato, non ci ha attratto. Ci sono voluti romantici per cominciare a dire che erano belle le montagne, perché fino ai romantici andare in montagna c'erano soltanto i lebbrosi, i miscredenti e i briganti, fine, non c'è nessun altro, erano proprio come dire, non voglio saperne nulla. Questo è il punto, cioè noi abbiamo una cultura, non credo che sia una cosa probabilmente più ampiamente definibile, anche se alcune culture evidentemente non sono in questo, pensate per esempio agli indiani d'America che ragionavano in tutt'altro modo, però insomma diciamo che è un modo abbastanza diffuso del immaginare il nostro rapporto col mondo ed è esattamente un rapporto nel quale tu sei la vittima, perché in effetti tu sei nella grandissima parte dei casi inerme davanti a ciò che accade. Noi oggi abbiamo degli strumenti, o avremmo degli strumenti che ci permetterebbero di, come dire, resistere e controbattere la gran parte delle questioni. Pensate agli antibiotici, pensate alle climatizzatori, pensate alle tecnologie assortite del terreno, la possibilità di desalinizzare le acque e via discorrendo. Ma fino al 1700, qualunque cosa accadesse, d'aria, c'era poco da fare. Un sapere estremamente, il nostro in particolare, un sapere estremamente poco articolato da questo punto di vista. Molte altre culture erano ben più avanti, no? Pensate alla medicina cinese, alla medicina indiana, a tutti i vari curanderi del Sud America e via discorrendo, che avevano un rapporto con l'ambiente completamente diverso dal nostro, evidentemente, quindi ne traevano molti più insegnamenti. Però ciò non toglie che anche noi avessimo una storia, ma è chiaro che non era minimamente comparabile con quello che è oggi. No. Quindi oggi possiamo permetterci di parlare della natura quasi con condiscendenza, di darne una rappresentazione plastificata, no? Come se tu appunto vedessi un catalogo degli aggi di un'agenzia, di là, guarda che bello questo, che bello quello. Però io vi garantisco che per noi stessi, io vado, cammino da anni, quindi la natura non è un posto sempre ospitale. Manco quando ci vai per sport, manco quando ci vai per diletto, manco quando ci vai per semplici questioni che non hanno nulla di vitale, come fanno passeggiare un'escursione. Devi andare con un sano, come dire, amore e rispetto, perché sennò ci lasci le penne, come purtroppo testimoniano gran parte dei morti in montagna degli ultimi anni o in tutti i vari incidenti del caso. Capite che anche lì il rapporto con la natura non è soltanto quello della società, è anche quello del singolo. Il singolo non rispetta minimamente più la natura. Pensa ad averla domata, perché gli hanno detto così. E di conseguenza non capisce come è possibile che improvvisamente un torrente si risvegli, non capisce come è possibile che un costato pie e caschi di sotto, che arrivino montagne di fango da qualche parte e te travolgano. Purtroppo è così. Soprattutto così in un ambiente che è disastrato come quello che abbiamo fatto noi, perché voi sapete che in Italia il 98% del territorio è a rischio idrogeologico e la gran parte di questo è casa nostra, non è capitato all'ambiente per conto suo, abbiamo fatto noi, tanto perché non ci mettiamo le mani. Quindi insomma vedete che la correlazione tra ambiente, creazione di significato e conoscenza è fondamentale. Se noi non troviamo un buon modo per parlare dell'ambiente, per comunicare l'ambiente al resto della popolazione che ha le sue difficoltà, come abbiamo visto, che sono sia di ordine interiore come solidità di autorappresentazione, che come ordine di esperienza vissuta della natura, che come ordine di disponibilità di strumenti intellettuali, e sono tanti ordini e tutti significativi, come facciamo a modificare le cose in tempo utile per non estinguerci? Punto interrogativo e direi fine della lezione. In qualche modo sufficiente.